Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro controcanto in diretta delle 11. Oggi è lunedì 15 aprile, qui io sono tornato, sono mancato un paio di giorni, giovedì, venerdì scorso, ma ora staremo tutta la settimana insieme per non perdere neanche una parola, un ragionamento elaborato dai giornali più venduti, i giornali che vendono più copie, che ci illuminano quotidianamente rispetto a quello che accade nel mondo. Ecco, senza di loro saremmo probabilmente incapaci di interpretare correttamente tutto quello che succede. Veniamo guidati dalla sapienza davvero profonda di questi giornalisti che tutto il mondo, ecco, forse anche altre galassie, ci invidiano. Cominciamo con il Corriere della Sera, il giornale più venduto d'Italia. Il giornale diretto da Lucky Luciano Fontana. Biden dice lo stop a Netanyahu. Intercettato il 99% di droni e missili lanciati dall'Iran, che ribadisce l'operazione è conclusa. Piante dosi convoca il Comitato per la Sicurezza. Il leader USA dice prendete la vittoria e fermatevi. Israele dice risponderemo all'Iran a tempo debito. Il G7 no. All'escalation. Allora, stanno cercando, perché insomma, poveracci, qualcosa per campare la devono pure fare, stanno cercando di coprire le responsabilità dell'amministrazione americana rispetto all'atteggiamento, alle condotte di Israele, del governo di Netanyahu, che non possono essere definite diversamente se non criminali e terroristiche. Come sapete, non soltanto Netanyahu sta ultimando un genocidio nella striscia di Gaza, genocidio che viene eufemisticamente chiamato operazione per la sicurezza da parte dei giornali più venduti italiani e non solo, ma ogni tanto quando si annoia, magari non ha niente da fare, insomma, finito le sigarette, è nervoso, magari il bar a Tel Aviv è chiuso, piglia un missile e lo lancia contro una sede diplomatica a Damasco, dove gli gira così tanto. Qualcosa deve pur fare per uscire dalla cumbia della noia. Di fronte ad un'operazione di questo tipo, che è di puro terrorismo, le sedi diplomatiche sono notoriamente dei luoghi che dovrebbero rimanere immuni da possibili ritorsioni militari, altrimenti il mondo diventerebbe una giungla. Ecco, di fronte a queste operazioni Biden fa la faccia di quello che dice ma Netanyahu, Bibi, non si fa così, sei discolo, stai diventando un po' monello, ma perché lanci il missile contro l'ambasciata, ma perché vuoi sterminare tutti i palestinesi? Allora stanno cercando di dare alla pubblica opinione italiana l'impressione che Biden sia il nonnetto buono, no? Che cerca di tenere a freno il puledro Netanyahu, che invece scalpita perché lui vuole difendere il bene a tutti i costi e pur di difendere il bene è disposto ad ammazzare tutti. Ecco, insomma, una bella teoria, però insomma, se la scrivono vuol dire che qualcosa di vero ci sarà, ecco, mica mentono. Però siccome in ogni tragedia c'è il lato comico, ecco, il lato comico, per il lato comico ci pensa questo signore qua, guardate che bello l'appello. Io mi ricordo l'appello del martedì, che me lo vedevo quando ero ragazzo, che c'era Maurizio Mosca che col pendolino, no, vi ricordate, faceva i pronostici, non indovinava mai. E secondo me i giornalisti che da più di 2 anni prevedono e profetizzano la vittoria dell'Ucraina utilizzano una specie di metodo pendolino, perché sbagliano sempre. L'appello non del martedì di Maurizio Mosca, ma di Zelensky, eccolo qui, ha 46 anni, è il presidente dell'Ucraina, fa appelli quotidiani sui social, ecco, per cui non perdetevi gli appelli di Zelensky. Oggi chiede al mondo di rispondere unito, eccolo qua, parla Zelensky, che ha condannato gli attacchi di Teheran contro Israele e ha sollecitato una risposta globale unita agli attacchi terroristici di Russia e Iran. Allora, caro Zelensky, perché non hai condannato l'uccisione del generale iraniano nell'ambasciata di Damasco? Cioè, quello ti piaceva? Perché non spendi una parola in favore del popolo palestinese che è vittima di un genocidio? Ecco, quelli meritano di morire tutti? Noi ucraini, dice, conosciamo bene l'orrore di attacchi simili da parte della Russia, che usa gli stessi droni e le stesse tattiche di attacchi aerei di massa, ha scritto il presidente nel suo account. Bisogna fare ogni sforzo per evitare un'escalation in Medio Oriente, continua Zelensky. Le azioni dell'Iran minacciano il mondo intero, così come le azioni della Russia rischiano di generare un conflitto più ampio. L'evidente collaborazione tra i due regimi nella diffusione del terrore deve avere una risposta risoluta e unita da parte del mondo. Allora, io qui, secondo me, però vi chiedo consiglio, secondo me qua una pernacchia ci stava bene, però se gliela faccio solo io, poi sapete, dicono, ah, Toscano deve avere un ruolo più istituzionale, fa la pernacchia, non va bene, gliela fate voi, non si sente a caso, però se la volete fare, fatela voi, io la intuisco. Secondo Zelensky, il suono dei droni, strumento di terrore, è lo stesso nei cieli del Medio Oriente e dell'Europa. Questo suono deve servire da campanello d'allarme per il mondo libero, dimostrando che solo la nostra unità e risolutezza può salvare vite umane e prevenire la diffusione del terrore in tutto il mondo. Cioè, parli tu Zelensky, che hai utilizzato e continui ad utilizzare il terrorismo contro i civili come unico strumento che ti rimane per cercare di portare panico dentro una nazione che militarmente ti ha sconfitto. Cioè, siccome tu non sei riuscito a recuperare i territori perduti dentro un contesto militare governato dalle regole internazionali, allora hai preferito spostare l'attenzione, spostare il tiro su altri ambiti, altri contesti che sono tipici dei delinquenti, dei farabutti. Perché a Belgorod, voi ucraini, non fate la guerra, colpite i civili come atto di pura ritorsione. Al Crocus non avete messo in piedi un'azione di tipo militare, di eroismo, di resistenza, ma avete ammazzato povera gente. E lo stesso avete fatto con Tataschi, con Dario Dughina. Cioè, vi siete specializzati voi nell'utilizzo del terrorismo contro civili inermi come unica pratica nella quale avete qualcosa da insegnare. Ma questi non sono atti di cui vantarsi, sono opere in genere di farabutti. Nel post di Zelensky si legge ancora: dobbiamo rafforzare la sicurezza e contrastare tutti coloro che vogliono fare del terrore una nuova normalità. Allora Zelensky, se vuoi incontrare uno che vuole fare del terrore una nuova normalità, comprati un bello specchio, di quelli grandi, magari che ti prende per intero, non hai bisogno di molto vetro, perché io penso che con 1,50 m ti vedi tutto. Guardati un poco davanti e fatti questo discorso, vedi cosa ti risponde lo specchio. È fondamentale, continua il comico prestato alla politica, che il Congresso degli Stati Uniti prenda le decisioni necessarie per rafforzare gli alleati dell'America in questo momento critico. Va bene. Questo è il comico ucraino che ha fatto danni incredibili alla sua gente, perché li ha mandati a morire, stanno ancora morendo per combattere una guerra che interessa solo lui e i suoi padroni. Però un comico ce l'abbiamo avuto pure in Italia a fare danni in politica, non quanto Zelensky, ecco, però insomma ce l'abbiamo avuto pure noi, eppure lui ancora parla, guardate che è bello, e va a Milano. Ecco, questo qui è Beppe Grillo, che è il Zelensky di Genova, dice: gli spottò su Di Maio e gli aneddoti su Draghi, il Grillo Show contro tutti, dice, a teatro difende il movimento ma ignora Conte. Insomma, povero Conte. Difende il Movimento 5 Stelle a spada tratta, ma non nomina mai Giuseppe Conte. Svela retroscena pungendo tra Lodi e Spottò. Ecco, tra Lodi, io pensavo tra Lodi e Piacenza, invece no, proprio tra Lodi e Spottò, i protagonisti dell'ascesa e della caduta del governo Draghi. Dice Beppe Grillo: è un fiume in piena, al Teatro Nazionale di Milano fa tappa il suo show, io sono un altro, e sebbene la politica sia confinata in un angolo marginale, il fondatore del movimento riesce a infilarci una serie di battute salaci. Nel mirino finiscono il ministro San Giuliano, una bella mente aperta, dice da una parte all'altra, l'ex ministro Cingolani, dice l'ho suggerito io e mi ammazzerei, e l'ex Delfino Di Maio, dice solo il nome mi inquieta, era politicamente il più bravo di tutti, ministro del lavoro, ministro degli esteri, ora è un diplomatico, dice vive dentro un bidone di petrolio, quando si abbassa il prezzo esce. Questo è interessante perché? Perché svela l'attivismo di certo mondo, no? Di alcune conventicole tipiche del potere profondo europeo intorno al nome di Mario Draghi. No, c'è sempre sto Prodi, sto Romano Prodi che spunta sempre, si intromette sempre. Fortunatamente, insomma, politicamente è un uomo che non è più molto spendibile, ammesso lo sia mai stato. Però Beppe Grillo racconta questo aneddoto, dice che venne chiamato da Romano Prodi per fare eleggere Draghi al Quirinale. Dice che ha avuto un rapporto complesso con l'ex numero uno della BCE, nato sotto il segno dell'umorismo. Immagino che simpatia che deve avere Mario Draghi anche in privato. Dice che Draghi lo definì geniale. Poi il rapporto si deteriorò dopo l'elezione del capo dello Stato. Devi stare lì, portarci fuori dai casini. Ora, il fatto stesso che un uomo come Grillo, no, che ha preso in giro decine di milioni di italiani, convinti da questo guitto di essere portati nel mondo della rivoluzione, della palingenesi, del cambiamento radicale in favore degli oppressi, quest'uomo non si rende conto di quello che dice, di quello che fa. Cioè, nel momento in cui chiede lui a Mario Draghi, che è espressione massima dell'establishment, cioè della violenza, del potere profondo, della cattiveria delle classi dominanti, dell'egoismo dei gruppi dirigenti, che non sono malvagi di per sé, cioè il gruppo dirigente non è cattivo di per sé, un gruppo dirigente può essere illuminato, sensato, quindi farsi carico dei problemi degli altri, assumere responsabilità per migliorare la vita degli altri. Quindi le élite possono essere anche sagge, buone, indispensabili, ma pensare di affidare a uno come Mario Draghi, che è espressione di élite perverse, fameliche, bugiarde per professione, indegne, di ispirazione neocon, belliciste, che non hanno rispetto per la vita, non hanno rispetto per la gente, odiano fondamentalmente il popolo, lo manipolano attraverso gli strumenti di informazione, lavorano per costruire società diseguali, per cristallizzare l'ipocrisia come strumento nell'equilibrio di un nuovo modello di governance. Ecco, il fatto che lui chieda a Draghi di portarci fuori dai casini lo rende palesemente agli occhi di tutti o un idiota completo, cioè uno che non capisce quello che dice, non sa di cosa sta parlando, o uno troppo furbo. Grillo difende il reddito di cittadinanza, il super bonus. In platea ci sono anche tanti ex attivisti, lo sciopero, una novantina di minuti, si dipana più sui paradossi della nostra società, anche se non manca un elogio ai cinesi, il solito mantra sul tetto dei due mandati. Si passa dalla mancanza di privacy alla produzione d'acciaio e idrogeno, alla Groenlandia come nuova frontiera, ai 70 miliardi di polli. Dice poi Chiosa, oggi il massimo della vita è scomparire, e io scomparirò. Ecco, se non fossi mai apparso sulla scena politica, forse questo paese sarebbe migliore, anche perché non soltanto hai fatto danni incredibili, ma hai lasciato strascichi pessimi, perché il veleno dell'antipolitica, che è nato proprio con Grillo e il suo movimento, si è insinuato nel cosiddetto mondo del dissenso e ancora oggi rappresenta uno dei problemi principali per emancipare politicamente un'area che è ancora rimasta ancorata alle suggestioni false, ipocrite e cattive portate avanti proprio da Grillo e i suoi in tempi recenti. Andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti, perché vi voglio leggere questo articolo, questo tale Davide Frattini. Vediamo, Netanyahu dice: mister sicurezza vuole tirare dritto e valuta i tempi del prossimo colpo. Eccolo qui. Quando, guardate come comincia questo tipo. Quando Benzion curava il giardino a Gerusalemme, dice, imponeva al figlio di aiutarlo, innaffiare, concimare, sradicare le erbacce e di nuovo innaffiare, concimare. Va bene. Una fatica che al bambino sembrava senza senso. Dice, la gramigna continuava a ricrescere, allora il padre gli spiegò l'importanza della tenacia contro le male piante, dice, altrimenti infesteranno tutto. Cioè, io non so se questo è scemo o fa lo scemo. Cioè, tu, di fronte a un uomo come Netanyahu, no, che sta consumando un genocidio, cioè che ammazza quotidianamente, volontariamente, gente senza colpa, cioè innocenti, che hanno solo, portano il peso, la responsabilità di essere nati in un posto sbagliato come Gaza, e questo li ammazza così, bombardando a tappeto. Cioè, tu di fronte a un uomo che fa queste cose, no, te ne esci fuori con la pianta, la gramigna del padre che lo faceva concimare. Forse io capisco che magari voi del Corriere con il concime avete una certa attitudine, no? E però qua state esagerando. La visione pessimistica del mondo è stata trasmessa come fertilizzante al piccolo Benjamin dal genitore. Il pericolo di un ritorno agli anni bui ha nutrito la risolutezza del premier più longevo contro il rischio di un Iran con la bomba atomica. Quindi si ammazza tutti, capite cosa vi spiega il Corriere? Se quest'uomo si comporta come un genocida, non è colpa sua, capite come ve lo dice, è colpa di suo padre. Perché suo padre lo faceva concimare, innaffiare ogni santo giorno. Allora questo si è innervosito, a furia di concimare, a furia di strappare la gramigna e l'erbaccio, dice ma spunta sempre, e allora ha maturato questa visione pessimistica della vita. Se suo padre, no, perché poi tante volte sono piccole cose che condizionano la vita di un uomo e di una nazione, se suo padre l'avesse portato a pescare invece, quello imparava la pazienza, no? Stava lì con la canna da pesca, diceva vabbè, il tempo mi darà ragione, invece no, questo lo portava a concimare, quindi con quell'odore di concime, questo era abituato a vivere dentro contesti un po' così puzzolenti, concima oggi, concima domani, è diventato così. Per ora, dice, il primo ministro, scrive il New York Times, avrebbe seguito il consiglio imposto dal presidente Biden e fermato la rappresaglia immediata. Come lui stesso è stato fermato, racconta nell'autobiografia Bibi My Story, quando voleva ordinare il bombardamento dei centri nucleari iraniani. Dice, al potere da 15 anni, salvo i 563 giorni passati all'opposizione, Mister Sicurezza si chiama. Ecco, quindi... Noi pensavamo un altro, però il soprannome giusto con il Corriere di Netanyahu è Mister Sicurezza, ecco, no? Ecco, finisce pure con Ezza, però non è Sicurezza. Vedete, cosa vi viene in mente con Ezza, però che non sia Sicurezza? Forse qualcosa viene in mente. Sa di dover riconquistare la fiducia degli israeliani, sa di poterne perdere ancora di più. Nei sondaggi che prima o poi arriveranno viene travolto da Gantz, cioè, ma il problema di Netanyahu è il sondaggio, cioè è il livello di fiducia che ha presso la sua gente. Cioè, il problema di Netanyahu dovrebbe essere finire di fronte a un tribunale, cioè non finire di fronte a un tribunale penale internazionale per genocidio, non perdere le prossime elezioni. Credo che un uomo che ha ammazzato 50.000 civili per niente, no? Forse il suo problema principale e anche la preoccupazione dei giornalisti del Corriere dovrebbe essere quella che la giustizia prima o poi lo giudichi, no? Non che non perda le prossime elezioni. Eppure non sembra volere cambiare strategia. Tira dritto lui, si tiene stretti gli alleati dell'estrema destra messianica con le loro reazioni pavloviane. Ma, ragazzi, io non so... Netanyahu non ha ancora accettato alcuna responsabilità per la mattanza perpetrata dai terroristi di Hamas il 7 ottobre, favorita anche dai suoi errori. Allora, quindi secondo Frattini si chiama questo del Corriere della Sera, mi pare di sì, e quindi secondo Frattini del Corriere della Sera, la colpa di Netanyahu non è quello che è accaduto, cioè non risponde del genocidio pianificato dal 7 ottobre in poi. Ma la sua colpa sarebbe prevalentemente quella di non essere riuscito a prevenire l'attacco di Hamas dal 7 ottobre. Io vorrei ricordare a questi signori del Corriere della Sera che dopo l'attacco terroristico, da condannare certamente, ingiustificabile, come tutto quello che volete, di Hamas del 7 ottobre, Israele ha messo in piedi una serie di operazioni di ritorsione che superano anche, diciamo, il metodo del 7 contro 1 che era tipico in altri anni della seconda guerra mondiale di alcune squadracce naziste e fasciste, che vi ricordate quando dicevano ammazzeremo 7 italiani per ogni tedesco? Qui siamo a una proporzione di 100-1 e sono uccisioni del tutto arbitrarie, cioè non c'entrano niente con le operazioni militari. Ora, secondo voi noi possiamo legittimare questo metodo del 100 morti palestinesi per un israeliano? Cioè, è un metodo secondo voi corretto? Noi italiani le abbiamo conosciute queste cose, queste parole d'ordine, queste bugie. Noi, chi conosce la storia di questo paese sa cosa significa ragionare in questi termini. E come si fa a non provare indignazione e vergogna di fronte a questo modo di ragionare? Come si fa a legittimare una reazione di questa natura? Il Corriere della Sera ce la fa. Va bene, lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani, il giornale diretto da Maurizio Sambuca. Molinari. Israele prepara la risposta dopo l'attacco della Repubblica Islamica. Il gabinetto di guerra, ecco, a proposito di Concime, si è riunito, Netanyahu si è liberato finalmente, è andato al gabinetto di guerra e finalmente lì si è liberato, pure per questo forse era più nervoso. Non specifica né i tempi né le modalità. Biden è contro l'escalation e promette una forte iniziativa diplomatica del G7, dice la guida suprema Khamenei, dice Gerusalemme sarà in mani musulmane, dice il mondo è diviso, l'Occidente si stringe allo Stato ebraico, Russia e Cina con Teheran. Ora, qual è la fortuna di essere Repubblica, no? Perché c'è anche una fortuna nell'essere giornalista di Repubblica, perché un giornalista di un altro, non so, di un altro giornale o la televisione, di qualche giornale locale, deve andare lì, deve trovare le notizie, c'è chi è stato, deve fare l'inchiesta, è faticoso, no? Va lì, parla, ascolta, origlia, no? Se è di feo, conosci i segreti. Però per riuscire a fornire alla pubblica opinione un resoconto credibile, no? E anche provato, perché comunque deve avere delle pezze da poi, che uno si alza la mattina e scrive quello che gli pare, no? Invece no, questi di Repubblica non hanno bisogno di fare inchiesta, di fare studi, di avere fonti interne, di avere, no, niente, perché qualunque cosa succede, la colpa già lo sanno di chi è, e di, io lo so pure, lo sapete pure voi, di chi è la colpa, cioè, succede una cosa in Medio Oriente, di chi è la colpa? Ve lo faccio vedere, eccolo, è sua, noi lo sospettavamo, è colpa, come sempre, tipo, guardate, c'è la faccia di chi è, dice, sono stato io pure stavolta, insomma, questa è l'espressione di chi, dice, vedete che sono sempre io che mi diverto a fare così. Ecco, Mosca sostiene l'Iran per indebolire Biden, ma teme un'altra crisi, quindi è colpa di Putin. La tensione avvantaggia la Russia, ma una nuova guerra la renderebbe più fragile in Ucraina. Ce ne parla questa donna meravigliosa, questa giornalista dalla fantasia cavalcante, Rosalba Armoni Castelletti. Il Cremlino al momento tace. Ecco, quindi anche se stai zitto, no? Non è che ti salvi Putin, perché se parli dici cose sbagliate. Se stai zitto non hai nulla da dire. Se un po' parli, un po' stai zitto, sei confuso. La prima reazione russa all'attacco iraniano contro Israele spetta al Ministero degli Esteri. Dice, da un lato c'è sostegno all'alleato che ha operato nell'ambito del diritto di autodifesa, ai sensi dell'articolo 51 della Carta dell'ONU, dopo il raid israeliano contro il consolato iraniano a Damasco. Dall'altro c'è estrema preoccupazione per un'altra pericolosa escalation nella regione, accompagnata dall'invito a tutte le parti coinvolte alla moderazione e dalla stoccata all'Occidente, colpevole secondo Mosca di aver bloccato i tentativi del Consiglio di sicurezza dell'ONU di censurare il raid israeliano a Damasco. Ma scusa Rosalba, ma tu trovi normale che vengano bombardate le sedi diplomatiche? Cioè, ti sembra una cosa normale? Se saltano le regole minime della convivenza civile, e finisce tutto, per cui non è che lo dicono i russi, è vero che Israele ha bombardato una sede diplomatica iraniana a Damasco, ammazzando un alto generale di quel paese, così come è vero che le continue provocazioni contro l'Iran, contro la Russia, contro i paesi cosiddetti non allineati, vengono dalle cosiddette meravigliose democrazie di stampo occidentale. Cioè tu e quelli come te, da decenni, raccontate una favoletta smentita dalla realtà, cioè dite, tutti i paesi del mondo devono diventare democrazie sul modello liberale, democratico, di stampo anglosassone, perché le democrazie non fanno guerre, sono pacifiche, stabiliscono equilibri sulla base di rapporti economici, diplomatici, sul primato del diritto internazionale rispetto alla forza. No? Questo è il mantra che voi ripetete, magari a furia di ripetere questa menzogna ci credete pure. La verità qual è invece? Che i paesi cosiddetti democratici, che poi democratici non sono, ma sono semmai oligarchici, che rispondono a quello che voi chiamate l'egemone benevolo, vale a dire gli Stati Uniti d'America, sono stati canaglia. L'Ucraina è uno stato canaglia, Israele è uno stato canaglia. Sono loro che provocano in continuazione, ammazzano civili nella speranza di scatenare guerre mondiali. Non sono i perfidi dittatori, non sono i Putin, non sono gli ayatollah che vanno in giro a stuzzicare le brillanti democrazie. Sono gli israeliani che fanno un genocidio in Palestina, sono gli ucraini che hanno provato a colpire, a uccidere gente inerme del Donbass per anni. Lo capisci questo? Le cose più turpi le fanno le cosiddette democrazie, colpire ambasciate, ammazzare civili, armare terroristi. Poi per carità si può discutere sulla bellezza di un modello interno fondato magari su una teocrazia o su un modello di governance come dire, meno improntato al pluralismo, ammesso che quello di Zelensky sia un sistema democratico. E la democrazia che voi difendiate non sia soltanto di stampo puramente nominale, ma se parliamo di rapporti di forze internazionali è innegabile che siano le cosiddette democrazie occidentali le più violente, le più aggressive, le più assassine, le più false. Abbiamo più volte avvertito che le numerose crisi risolte in Medio Oriente, soprattutto nella zona del conflitto israelo-palestinese, spesso alimentate da azioni provocatorie irresponsabili, porteranno a un aumento della tensione. A soffiare sul fuoco ci pensa Medvedev, sostenendo che una guerra tra Iran e Israele limiterebbe le chance di Biden di essere rieletto. L'America non vuole una grande guerra in Medio Oriente, scrive su Telegram. Gli omicidi a Gaza peggiorano le prospettive elettorali di Biden e la guerra tra Israele e Iran aggiunge ulteriori incertezze. Dice, in realtà un'ulteriore escalation farebbe male a Mosca. Cioè, qualunque cosa succede, sempre Putin perde. Cioè, se c'è la guerra in Medio Oriente perde Putin, se la guerra non c'è perde Putin, se l'Europa fa le sanzioni cade Putin, se sempre, insomma, qualunque cosa accade, se vi dimenticate di pagare la bolletta sicuramente è colpa di Putin. Se la guerra trae vantaggio, se la Russia trae vantaggio dal caos nella regione perché distoglie l'attenzione e le risorse dall'Occidente e dall'Ucraina, una guerra tra Iran e Israele potrebbe metterne a nudo le debolezze. Ecco, queste debolezze di Mosca, Harmony, che ne parli da 3 anni di queste debolezze di Mosca, no? Erano così deboli che hanno perso la guerra, erano così deboli che non avrebbero resistito alle sanzioni, erano così deboli da rischiare il golpe interno. Non è che non sono solo deboli, ma sei tu che scambi i tuoi desideri con la realtà? Ci hai pensato? Oppure, insomma, devi pur campare, e se scrivi questo, magari Elkan è contento, non li manda al macero, perché se scrivi cose che non gli piacciono, Molinari piglia e manda al macero tutte le stampe. Nell'ultimo decennio Mosca ha cavalcato i conflitti per rafforzare la propria influenza, ha sfruttato la guerra civile in Libia per stabilire una testa di ponte nel Mediterraneo. No, in Libia è un'altra testa, non di ponte, ma di qualcos'altro, è andato lì a ammazzare Gheddafi, no? E questa testa, che tu dici di ponte, vogliamo chiamarla di ponte per non essere volgare, che cosa hanno combinato queste teste di ponte in Libia? Hanno ammazzato Gheddafi e hanno costruito una bella civiltà lì, un mondo perfetto, o hanno gettato quel paese nel caos? E dal caos qualcuno deve provare ad uscire, no? Soprattutto hanno colmato il vuoto creato dal disimpegno statunitense. Da quando ha lanciato l'offensiva contro Kiev, Putin ha trovato in Iran un alleato indispensabile. Teheran invia droni, nonostante le smentite, e aiuta Putin ad aggirare le sanzioni. Lo scorso dicembre il leader iraniano Raisi ha incontrato Putin a Mosca, dice, uniti da un nemico comune, gli USA, insieme a Xi Jinping. I due cercano di promuovere un ordine globale non più dominato dagli Stati Uniti. Non a caso lo scorso luglio l'Iran è diventato il 9° membro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Dice, impegnata com'è in Ucraina, la Russia però non è in grado di intervenire su altri fronti. Non riesce a essere una forza stabilizzatrice del suo prossimo vicino. No, invece come stabilizzano bene gli Stati Uniti? Cioè la Russia non ci riesce a stabilizzare perché è un fattore di confusione. Invece, quanto ci piacciono le stabilizzazioni americane. Ma che bella stabilizzazione abbiamo visto in Jugoslavia. Proprio è la stabilità pura. Ma perché la stabilizzazione dell'Afghanistan non è riuscita benissimo. In Iraq ancora, se andate in giro a Baghdad, no? Parlate, incontrate la gente, quelli la prima cosa che vi dicono, americano, ah, grazie per la stabilizzazione. Io prima non ero stabile, ero volubile. Una mattina mi alzavo triste, una mattina mi alzavo... Da quando gli americani sono venuti per darci la democrazia, nel 2003 sono stati proprio generosi, adesso mi sento stabile, non sono, dico sempre le stesse cose, non sono bipolare. Cioè non, tutti, la stabilizzazione che hanno fatto in Iraq è stata bellissima, ma poi ne hanno fatte altre, perché poi una volta che iniziano a stabilizzare, stabilizzano tutto. E quindi lei lo sa, Rosalba, gli americani stabilizzano, i russi no, non lo sanno fare. Quindi se Teheran ingaggiasse una guerra con Israele, potrebbe non solo limitare le forniture militari, ma anche presentare il conto chiedendo un sostegno che la Russia al momento non può dare. Quindi, dopo aver negoziato nel marzo 2022 l'intesa tra Iran e Arabia Saudita, la Cina potrebbe farsi avanti ancora una volta come mediatrice, strappando a Mosca ulteriori aree di influenza. Ecco, ma le aree invece di flautolenze, chi gliele strappa? Repubblica? Perché secondo me nessuno riesce a creare un'aria, no, così poi respirabile come quella che create voi con i vostri articoli. Da qui la prova di equilibrismo, sostenere il prezioso alleato non ostacolando i piani di vendetta, ecco, di vendetta, non di giustizia, perché quelli lì ti sparano senza motivo, no? Ti ammazzano gente nel consolato, quindi è vendetta, invece quella che fa Netanyahu, quella è giustizia. Ma scongiurare un'escalation che svelerebbe Putin come re nudo. Ecco, ma perché nudo lo scrivi grande così? Che mica è un cognome, mica è Walter Nudo. Se dovevi scrivere Walter Nudo, allora va bene che gli metti. Ma re nudo perché? Forse ti sei impressionato, ce lo metto grande così. Se no sembra poco, no? Nudo, minuscolo, magari sembra un'accusa non provata nei confronti di Putin. Va bene, grazie Rosalba perché anche oggi ci ha donato un pezzo. Comunque, che fa colore. Allora, andiamo avanti. Ora vi voglio fare notare una cosa, no? A tutti quelli che dicono, ah, dovevate entrare per l'unità nella lista herpes a grappolo di quel, la macchietta di quel personaggio lì pittoresco, quello là di Fiume di Nisi, no? Dice, no, ma prima l'avete visto, ma l'abbiamo visto, fa simpatia, fa pure ridere vederlo, però dopo che l'hai visto un paio di volte, poi basta, insomma, poi bisogna pensare alle cose serie. Come potete notare, la Repubblica comincia a dare spazio a questo tipo, no? Vi ricordate che in tempi, ecco, oggi gli hanno messo una bella foto, vedete qua, ecco che bello qua. Secondo voi perché ne parlano gli Elkan? Perché ne parlano gli Elkan? Voi vedete mai una foto di DSP? No? Perché ne parlano? Ne parlano perché evidentemente hanno interesse che questo personaggio riesca, come dire, a assicurarsi una parte di consenso per sterilizzarlo. È la stessa operazione che abbiamo visto, però era fatta meglio obiettivamente quella con Paragone, anni fa. Oggi quindi parlano di questi tipi, dal Berlusconi molisano al Rasse dei cacciatori veneti, il signore delle preferenze, come quello che ci interessa a noi prevalentemente è questo qua. Ecco qui, parlano di questo tipo. Dice 18 simboli, dalla Sicilia in cui oltre a Cuffaro un altro ex governatore come Lombardo sta filtrando con ha un flirt con Forza Italia, parte anche la nuova avventura di Cateno De Luca che ha chiuso il rapporto con Renzi con una pernacchia e tenta l'avventura solitaria alla guida di un esercito di 18 liste. Allora, come possono notare io tutti quelle personcine, no, De Pomori, Amodeo, poveracci, io capisco che questi qui adesso da 20 anni che girano a vuoto e hanno voglia di un approdo qualsiasi, quindi si attaccano a qualsiasi personaggio, dia loro una parvenza di forza, di importanza, che sia Paragone, che lo invitano qualche volta in televisione, a quest'altro che esprime un paio di consiglieri regionali in Sicilia, grida, sbraita, però sembra uno solido. Allora, questi ragazzi che da 20 anni sbattono contro un muro, non ce la fanno più evidentemente e si attaccano a qualsiasi scoglio. Ora hanno trovato questo e sono convinti di aver trovato un grande punto di riferimento. A me dispiace per loro perché queste soluzioni sono il risultato di una paura, cioè hanno il terrore di perdere un altro giro che finisca, diciamo, questo momento magico e di ritrovarsi quindi per sempre soli in mezzo al deserto. Però quando si sceglie con la paura si sbaglia sempre. Ecco, quindi ve lo siete trovato il vostro leader. Autonomisti veri, rimarca lui, ma ci sono pure i Novax, ci sono gli ipercattolici, perché com'è lì? Perché l'ipercop, cioè com'è l'ipercattolico? Cioè il cattolico normale è così, no? Prega, dice il Padre Nostro, l'Ave Maria, poi si fa il segno della croce, ma invece l'ipercattolico com'è? Cioè è l'ipercattolico è quello che esce dalla COP, cioè prima di pagare si ferma e gli dice alla cassiera lei l'ipercop, prima preghiamo insieme, e fanno l'ipercattolico, cioè com'è l'iper, che fa? Insomma, voi lo sapete che fa l'ipercattolico, perché il cattolico normale, me lo immaro, iper, proprio uno di quelli che prega sempre, che farà l'ipercattolico? Buh. È un mucchio selvaggio, ecco, si è bloccato qui, vediamo, non si vede più niente. Ragazzi, si è bloccato il ecco, non so se si può sistemare, qui non si vede più niente. Allora, dice che 1 milione di voti, andrà a questo qui. Ve lo faccio vedere direttamente dal giornale, perché qui ogni tanto si blocca questo sistema moderno, però io fortunatamente ho sempre qui vicino a me il giornale cartaceo, in maniera tale da non rimanere impossibilitato. Dice che questo qui, sto De Luca, ha dentro il mucchio selvaggio, che è un masaniello messinese, ha conquistato da solo l'1% alle politiche e ora guarda in alto, dice 1 milione di voti e andiamo a Bruxelles. Allora, che interesse ha la Repubblica a dare spazio, visibilità a Cateno De Luca? Per quale motivo, pur facendo finta bonariamente, no, di esaltarne gli aspetti pittoreschi, lo rilanciano? Perché? Perché evidentemente per loro è un avversario di comodo perfetto. Cioè, il sogno degli oligarchi è quello di avere dei competitori, degli oppositori strampalati, non credibili, pittoreschi, grotteschi, che non propongono un cambiamento su base culturale, ma propongono una soluzione di pancia estemporanea, no? Gridano, sbraitano la casta, i corrotti, il potere romano, i salotti, noi siamo i bravi, noi la corruzione. Cioè, è un metodo tipico, però ci hanno fregato già con Grillo, vogliamo farci fregare di nuovo. E io oggi, nel vedere la foto di questo signore qui su Repubblica, diciamo, non sono rimasto stupito, perché ve l'avevo anticipato qual era il meccanismo. Ecco, intanto i potenti mezzi della regia hanno risolto in diretta il problema, quindi possiamo tornare a guardare direttamente dal monitor. Eccolo qua. Insomma, quindi oggi Repubblica sponsorizza questo personaggio. Va bene. Non so, poi vorrei dire una cosa. Vedo che ogni tanto questi qui che hanno fatto una scelta, no? I Mori, gli Amodei, non parlo della Cuniel per carità di patria, poveraccia, hanno fatto una scelta di questo tipo, dicono no, ma è l'ultima chance che abbiamo, era un'opportunità che non potevamo perdere, ci sono altri nel mondo del dissenso che stanno a capo di partitini irrilevanti, che non contano niente, Tony Brando si candida amministratore di condominio, si tengono, diciamo, uno sgabello solo per gestire, diciamo, pochi tesserati e campare. Insomma, sarà anche vero che ci sono personaggi pittoreschi del mondo che non contano niente, sono 20 persone e anziché chiamarsi circolo, non so, della buon costume, si chiamano partito perché si sentono più fighi. È vero, c'è un livello di mitomania incredibile, persone che non contano niente, non rappresentano nessuno, si inventano un simbolo, si autonominano capi del nulla. Però la soluzione rispetto a questa realtà non è andare dal primo che passa, lo capite questo? Non è che siccome quelli sono un branco di mitomani, ed è vero che è pieno di mitomani, allora noi ce ne andiamo col primo che passa, così, per fare rispetto ai mitomani. Vabbè, lasciamo stare, dai. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano. Attacco telefonato, dice, droni e missili annunciati abbattuti al 99%, zero vittime, dice, l'Iran abbaia ma non morde, Israele non vuole più fermarsi. Divisione a Tel Aviv, gli USA al pontefice, al G7, tutti chiedono a Netanyahu di evitare l'escalation, ma sui raid il consiglio di guerra resta spaccato. Gantz, coalizione anti-Teheran. Ecco, Gantz non è l'ex attaccante del Milan, quello era Maurizio Gantz. Questo qui sarebbe l'esponente moderato di Israele. Ecco, figuratevi gli altri come sono. Sarebbe l'anti-Netanyahu. Poi in realtà è uno che sta condividendo con Netanyahu la responsabilità della consumazione di un genocidio a Gaza. Israele, dice, governo diviso sul piano. Gantz, dice, coalizione contro l'Iran. È chiaro che la risposta dell'Iran è stata di facciata, no? È servita evidentemente per questioni interne, per dare l'impressione all'interno di aver risposto e non aver accettato supinamente l'ennesimo sopruso da parte di Israele. E probabilmente gli iraniani avranno avvertito anche gli Stati Uniti d'America prima di lanciare questa operazione, come dire, molto poco penetrante sul piano militare. Però cosa possono fare? Cioè, possono sempre farsi ammazzare senza rispondere mai, possono sempre subire gli atti più atroci, più gravi, le provocazioni più assurde senza dare mai l'impressione di reagire. Lo hanno fatto questa volta con con delle modalità, come dire, che definire morbide è un eufemismo. Ecco, si vede che l'hanno fatto proprio contro voglia. Però ci sono questi esaltati del partito sionista che invece vogliono continuare a fomentare guerre, distruzioni, morti. Dice il leader centrista Benny Gantz, che pure nella notte di sabato, secondo diverse ricostruzioni, insisteva per un contrattacco immediato, ieri faceva appello alla formazione di una creazione di una coalizione regionale sul modello di quella che sabato notte ha aiutato Israele a intercettare l'attacco di Teheran. Dice la reazione, ha spiegato Gantz, dopo ore di riunioni, consultazioni plenetiche e appelli globali alla de-escalation, arriverà, dice, ma nel modo e nei momenti più adatti. Ecco, continuano gli ayatollah a parlare, dico, hanno ribadito senza mezzi termini che se il regime israeliano dovesse commettere un altro errore, la risposta dell'Iran sarebbe più severa, porterebbe a un conflitto tra Iran e il regime canaglia israeliano, dal quale gli Stati Uniti devono stare lontani. Dice, a rincarare la dose è stato ieri su X la guida suprema Ali Khamenei, dice, Gerusalemme sarà nelle mani dei musulmani, il mondo musulmano celebrerà la liberazione della Palestina, ha scritto a corredo di un video di droni iraniani sulla spianata delle moschee. Io credo che sia un'operazione sbagliata, sia l'operazione più utile ai neocon e ai guerrafondai, quello di trasformare una guerra per il potere in una guerra di religione. Ma a questi signori non gliene frega niente della questione religiosa. Questi signori sono attenti solo al potere, strumentalizzano la fede, strumentalizzano il sentimento religioso della gente per finalità che sono di controllo politico, di controllo economico, di controllo militare, per cui si fa un grosso favore a questi signori nello spostare il dato dal controllo geopolitico dei meccanismi complessivi ad una guerra di religione, perché non stanno combattendo una guerra di religione, strumentalizzano semmai la fede, la religione per completare operazioni sporche, miserabili, in danno della gente. Per Gantz, dice, d'altronde quelli più religiosi di tutti, gli ebrei ortodossi, hanno delle posizioni assolutamente contrarie al sionismo. Questo per dire che non c'entra nulla la fede in tutta questa operazione. Gli israeliani non stanno combattendo per difendere la loro fede dalla possibile invasione dell'Islam. E basta riflettere su questo dato. Gli ebrei ortodossi propongono la dissoluzione dello Stato di Israele per comprendere che non c'è nessuna attinenza tra l'afflato religioso e la consumazione di queste operazioni così guerrafondaie e così violente. Ecco, se ne è accorto persino Gad Lerner, che Netanyahu è autore di piani folli, dice spingere all'attacco. Ecco, Gad Lerner, insomma, non è un fenomeno, però se ne è accorto persino lui, che Netanyahu è ridotto all'avventurismo dopo essersi impantanato a Gaza e potrebbe dare retta alle sirene dei partiti suprematisti e messianici che è imbarcato nel suo governo. Si chiamano fascisti, come li chiama Moni Ovadia, no? Suprematisti e messianici non niente, sono dei fascisti, sono dei nazisti, anzi, per la precisione. E Moni Ovadia li ha definiti criminali e fascisti, ma forse insomma, l'idea dello sterminio è tipica di un'altra cultura in particolare. Un premier da cui i partner occidentali hanno imparato a diffidare, dal quale stanno prendendo le distanze, spinto dalla disperazione, cercherà di convincerli che sia possibile provocare un cambiamento di regime in Iran, un paese di 90 milioni di abitanti, e qualcuno più fanatico di lui gli suggerisce all'orecchio che se Israele scatena l'attacco, gli alleati non potranno che sostenerlo. Ecco, dice, Hamas ha innescato la miccia e gongola mentre il mondo trema. Ecco, non so quanto gongolano i palestinesi, che stanno subendo un numero di morti spropositato. Netanyahu vuole persino entrare a Rafah. Vedo che non riuscite a spendere mai una parola di solidarietà e di compassione nei confronti di quel popolo. Ecco, evidentemente siete intimamente convinti che la distruzione definitiva su base etnica di quella gente sia accettabile per la meravigliosa liberal democrazia di stampo occidentale. Grazie cari amici per aver seguito anche oggi il nostro Controcanto. Con il Controcanto torniamo domani alle ore 11. Siamo entrati nei giorni finali di GCIP. Io nei giorni scorsi sono stato a Campobasso per cercare di completare la raccolta firme in favore di Democrazia Sovrana Popolare. In questi 10 giorni soltanto una grande mobilitazione popolare dei nostri militanti, amici, simpatizzanti o singoli utenti potrà ribaltare il corso delle cose. Se la regia manda in sovrimpressione il numero di tutti i nostri coordinatori regionali, eccolo qui, io vi chiedo di chiamarli, di mettervi a disposizione per tentare di realizzare una impresa dal valore storico, un'impresa indispensabile, perché senza di noi nessuno riuscirà a portare alle orecchie di milioni di italiani la voce delle persone sensate che si ritrovano oramai da anni su Visione TV. Confido in voi, confido nel vostro sostegno. Se volete invece aiutare Visione TV, fatelo con bonifico, con PayPal, i numeri che la regia manda ora in sovrimpressione. Vi chiedo in particolare sostegno per il nostro mensile, che è un gioiellino che però sta attraversando una fase di crisi finanziaria. Per salvarlo c'è bisogno di almeno 1000 abbonati. Abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it, dove potrete acquistare singolarmente anche il nostro ultimo numero, Contro Natura, un numero molto importante che spiega in profondità e con chiarezza tutti gli errori portati avanti dalle elite globaliste, che continuano a proporre tesi smentite dalla realtà, che non fanno altro che avvelenare il contesto complessivo. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.